Il Vangelo di domenica prossima è il seguito di quello di domenica scorsa, è un'altra parabola di Gesù. E dice proprio così: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto, ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Non ricordo se si leggerà anche qualche versetto in più, ma non ho osato riassumere questo passo perché mi sembra che persino le singole parole sono significative in questo brano del Vangelo. Gesù nel parlare della vigna in cui la vigna piantata da questo padrone, circondata da una siepe con il torchio e la torre, sta facendo un riferimento scritturistico. Non sono andato a controllare, ma mi sembra che nelle letture di domenica si leggerà, la nota lo dice, il brano di Isaia che usa queste stesse parole. E allora, siccome usa queste stesse parole, gli ascoltatori di Gesù capiscono subito, appena Gesù inizia a parlare, capiscono che questa vigna, così ben preparata, così curata, è il popolo di Israele, perché così dice Isaia. Sanno che questa parabola si riferisce a loro. Poi però tutto lo svolgimento è diverso. Già dal momento da quando dice la diede in affitto cambia tutto il tema. Però l'interpretazione a quel punto, sapendo qual è il punto di partenza, per gli ascoltatori era chiara. E questa vigna che è il popolo di Israele, che siete voi stessi, Dio ve l'ha affidata e voi gli avete rifiutato i frutti, cioè voi ve la siete presa per voi invece di prenderla come un compito affidato. Tanto è così che quando Dio vi ha mandato i profeti, ogni volta che vi ha mandato un profeta, voi non solo non l'avete ascoltato, ma l'avete maltrattato. E poi c'è il riferimento al figlio. E il riferimento al figlio va letto così con una certa partecipazione, perché Gesù sta dicendo questa parabola e il figlio è lui. E Gesù sa che cosa gli succederà. Il padre manda suo figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. E pensa quanti sottintesi ci sono in questa immagine, no? In questo pensiero. Perché Dio stesso, la seconda persona della Santissima Trinità, inviato dal padre, si è fatto uomo per venirci incontro, altro che avranno rispetto. Cioè, è una cosa così meravigliosa che Dio ha fatto per noi che non saprei quale avrebbe dovuto essere l'accoglienza giusta da offrire a Gesù. Però Gesù già sa qual è l'accoglienza che riceverà. I contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, ed è vero, no? Cioè Gesù è l'erede del regno di Dio. Uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Cioè è incredibile perché Gesù non solo preannuncia la sua morte, preannuncia persino in qualche modo il movente che c'è sotto. Cioè il movente che c'è sotto è il tentativo di uccidere Dio, di togliere Dio dal nostro mondo, dalla nostra esistenza, per essere padroni e liberi, no? Per essere padroni di questo mondo che Dio ci ha affidato. L'incredibile è che in queste parole è preannunciato Nietzsche, ma poi se uno ci pensa non è tanto incredibile, è che Nietzsche conosceva il Vangelo, quindi non è che quando parla della morte di Dio sta dicendo una cosa che nessuno aveva mai potuto immaginare, no? Quando dice noi l'abbiamo ucciso. E persino al dettaglio lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Che fa riferimento al fatto che Gesù viene crocifisso fuori da Gerusalemme, no? Viene portato fuori da Gerusalemme per essere crocifisso. C'è Gesù che sa già come va a finire, conosce il suo sacrificio già persino nei dettagli. È commovente ed è commovente che sia la risposta spietata a un tentativo di conciliazione, a un gesto di venire incontro da parte di Dio. E qui c'è la conclusione, no? Però la conclusione magari la lasciamo per dopo, perché fin qui sto facendo l'esegeta, che è un po', beh, non è il fine delle meditazioni, no? Il fine della meditazione è cercare ciascuno di noi di far parlare il Vangelo al nostro cuore, cioè di permettere al Signore che ci susciti la nostra riflessione, la nostra preghiera attraverso queste parole. Allora, insegnamento riferito al popolo di Israele non è difficile capire che vale per tutti gli uomini. Cioè che qualcosa di simile alla vicenda del popolo di Israele è la vicenda dell'umanità. Tutto il mondo a disposizione dell'uomo. Cioè Dio che affida il mondo, dopo averlo preparato con premura per lui, lo affida all'uomo. Perché lo lavori e porti frutto. Cioè il mondo affidato all'uomo non perché ci faccia quello che gli pare, non perché sia sua proprietà, ma perché ne sia l'amministratore, quello che lo fa fruttare. C'è un dettaglio interessante in questa parabola, appunto, che è piena di dettagli. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Il dettaglio che il padrone non è lì che tiene d'occhio i contadini, che viene ogni settimana a controllare cosa stanno facendo, che si interessa delle scelte che possono aver fatto su, che ne so, quando è tempo di seminare, quando è tempo di raccogliere, tutti queste cose che molti padroni fanno, legittimamente, sono i padroni. Ti affido una cosa, però voglio controllare cosa fai. E Dio non fa così con noi. E non ha fatto così con Israele. Dio ci affida al mondo, ci mette nel mondo e ci lascia pienamente liberi. ma pienamente, così pienamente che a volte ci stupiamo, no? Cioè a volte abbiamo delle discussioni che sono l'espressione del fatto che ci stupisce che Dio non intervenga. Sai, no? Quando diciamo, ma come può essere che Dio permetta questo? Come può essere che Dio permetta quest'altro? E la realtà è che Dio permette tutto. Detto male, però è così, no? Cioè Dio mette l'uomo nel mondo e gli consente di fare quello che vuole, quello che gli sembra meglio. Solo che libero, libero non vuol dire padrone, e libero non vuol dire che non ci sia un bene e un male, che non ci sia un obiettivo, una missione da compiere, uno scopo. Allora, quando l'uomo vuole essere regola a se stesso, quando vuole decidere lui le regole del gioco, no? Quando vuole cambiare, stabilire che il bene è male o il male è bene, o che niente ha senso, sta giocando a fare Dio, a essere Dio. E non funziona così. Probabilmente perché pensavo all'uomo messo nel mondo, no? Sai che ci sono alcuni pensieri, alcune correnti di pensiero più o meno ecologiste, penso che sia un pensiero ecologista in generale, quelli che arrivano a dire che l'uomo è una specie di parassita nel mondo, no? Che il mondo starebbe molto meglio senza l'uomo, che l'unica cosa negativa che c'è in questo mondo è l'uomo. E non è vero, non è vero. Sarebbe come dire che la cosa peggiore che può succedere a una vigna è avere dei vignaioli. Non so se hai mai visto una vigna abbandonata, no? Trascurata. Cioè, nei disegni di Dio l'uomo ha un ruolo nel mondo e ha un ruolo positivo, un ruolo costruttivo. Come sempre, anche negli errori c'è sempre qualcosa di vero. Cos'è che colgono queste persone che dicono che l'uomo è una disgrazia? Colgono il fatto che, a differenza di tutte le altre creature, l'uomo che sta nel mondo con un compito e con un ruolo è capace di non svolgerlo. Questo è effettivamente così. Effettivamente è vero che l'uomo è capace di rovinare questo mondo. Ma non è per questo che ci siamo e non è necessariamente così. Quindi non è solo il popolo di Israele 2000 anni fa, no? Cioè siamo anche noi quando rendiamo questo mondo meno giusto, più crudele, quando non ce ne prendiamo cura. Sai bene che tanti hanno sorriso con una certa commiserazione quando il Papa ha pubblicato la sua enciclica Laudato Si', sulla cura del nostro mondo, no? Ha detto sì, vabbè, bei discorsetti ecologici, e che invece è proprio vero. È proprio vero che dobbiamo prenderci cura innanzitutto delle persone, ma forse proprio per questo, ma anche di questo nostro mondo. Ma anche così ancora non ci siamo, no? Cioè è necessario fare di questa parabola la lettura che sicuramente Gesù vuole in ogni parabola. La lettura che vuole è quella personale. Cioè, è fantastico, no? Capire la storia del mondo alla luce di questa parabola, ma quello che interessa è tu dove sei in questa parabola? Anche questa applicazione è abbastanza facile, no? La vigna è ben predisposta con una siepe, con il torchio, con la torre, sono tutti i doni che Dio ti fa. Tutte le circostanze della tua vita. Dio ti affida la tua vita e la porzione di mondo, di persone, di circostanze che ti stanno attorno. Ti ha messo proprio qui, proprio in questo tempo, proprio in quella famiglia, proprio con queste persone che frequenti. È il compito che Dio ha affidato a te. E come per il popolo di Israele, anche nella nostra vita, anche nella tua vita, arrivano i profeti, cioè arrivano i servitori mandati da Dio a ricordarti che c'è un raccolto da consegnare, no? C'è un frutto su cui fare i conti, che in fondo sono persone che intervengono nella tua vita a dirti che stai facendo della tua vita. Ti stai prendendo la responsabilità delle tue scelte, del tuo comportamento verso gli altri? Che frutti hai da offrire a Dio? E occhio che questa domanda è sempre pericolosa, perché potrebbe indurre a scoraggiamenti, no? Cioè la domanda che frutti hai da offrire a Dio, uno ci pensa un attimo e dice: mannaggia, non ho niente da offrire a Dio, sono un disastro, sono a mani vuote, non ne ho combinata una giusta, Dio sarà arrabbiato con me perché non gli offro nulla. Allora, intendiamoci bene, no? Che cosa hai da offrire a Dio non si può riferire ai tuoi successi, che possono esserci, ma possono anche non esserci, La questione è cosa stai facendo, cioè come stai utilizzando i doni che il Signore ti ha fatto. Se no pensiamo, staremmo pensando al Signore come, come al padrone che si mette al registratore di cassa, no? Inizia a fare i conti proprio dettagliatamente, una per una di tutte le cose che hai fatto. Invece no, il Signore è come un buon genitore che dice: ma tu che vuoi fare nella vita? Ma tu che stai facendo? Ma tu ti rendi conto di queste domande un po' scomode che ci fanno le persone che ci vogliono bene, e riconosciamo la scomodità e quindi riconosciamo la reazione dei contadini della parabola. Cioè che di fronte a chi ci sollecita a prendere la nostra fede, la nostra vita, le nostre relazioni con un senso di responsabilità, ci viene la tentazione di dire: ma lasciami in pace, ma lasciami fare come mi pare, ma lasciami vivere. E quindi ci viene la tentazione di scacciare i profeti, magari di lapidarli, nel senso di scacciarli a sassate, no? Mandarli via a sassate. E allora ancora più forte diventa nella parabola la presenza del figlio. Cioè il Signore non solo ti manda persone che ti vengono a sollecitare, o eventi o quello che sia, no? Ma viene lui stesso, è venuto lui stesso. Il figlio, ed è presente nella tua vita, ed è presente con la grazia di Dio, è presente con l'Eucaristia, è presente nel Vangelo, ed è con lui che dobbiamo fare i conti nel senso bello, è con lui che ci dobbiamo confrontare per chiedergli, Signore, facciamola insieme questa strada. Ti voglio coinvolgere, ti voglio tenere dentro nei miei progetti, nelle mie azioni, nelle mie giornate e ovviamente nelle mie preghiere. Perché sennò il rischio è che lo uccidiamo anche noi. Cioè il rischio è che rifiutando Gesù dalla nostra vita, anche soltanto neutralizzandolo, magari non prendendo una posizione espressamente contraria, no? Ma anche soltanto tenendolo buono. Metto un bel crocifisso nella mia stanza, così gli ho dato il suo spazio che merita a posto, no? In questo, beh, no, già, è già passato, è già del mese scorso, da qualche settimana è uscita la prima lettera pastorale dell'arcivescovo di Palermo, che è una specie di così, documento programmatico in genere. E allora mi colpiva questo passaggio facendo riferimento al giovane ricco che all'invito di Gesù di lasciare tutto e seguirlo non lo fa perché non è disposto a lasciare tutto. Dice, scrive così Corrado Lorefice, vescovo di Palermo: i beni di questa terra vissuti da proprietari, cioè vissuti come se fossero cosa nostra, vissuti fuori dalla relazione con Dio e con gli altri, rendono tristi. Il giovane se ne va triste. Qualcuno ha detto che la sola tristezza è quella di non essere santi. Noi potremmo dire, pensando al mondo di oggi, che più che di passioni tristi, che è una frase così un po' di moda in certi ambienti, è il titolo di un libro, più che di passioni tristi, soffriamo di tristezza da beni non vissuti nella relazione con gli altri e anzitutto con colui che è il datore dei beni. Non so se si coglie il pensiero, ma penso di sì. Cioè lui dice, ma questo giovane, posto di fronte alla scelta fra Gesù e i suoi beni, sceglie i suoi beni e rimane triste, perché quando i beni vengono scelti rifiutando Gesù contro Dio, lui dice da proprietari, quando vengono scelti in modo egoistico, non danno gioia, non sono cose in grado di dare un senso alla vita. Ora, io credo che questo riferimento ai beni noi dobbiamo estenderlo, prenderlo in senso ampio, no? Cioè tutti i doni di Dio. Se io penso di impostare la mia vita come cosa mia esclusiva, il famoso è mio, ci faccio quello che mi pare. Se queste cose sono mie, non ne devo rispondere a nessuno. Se la vita è mia, non ne devo rispondere a nessuno. Fare così, dimenticandoci della relazione con Dio e di conseguenza della relazione con gli altri, e quindi vivere un'esistenza che non è per Dio e per gli altri, ma è per me, porta tristezza, porta incompletezza. Pensavo che a volte abbiamo la sensazione, a volte ho la sensazione che oggi ci sono vere e proprie macchinazioni contro Cristo, contro i cristiani di conseguenza, ma proprio che c'è gente agguerrita contro Gesù, contro la fede. Cioè, non sembra una cosa personale di alcuni, no? Sembra proprio che c'è come se ci fosse un'organizzazione. E non ho nessuna voglia di fare dietrologie, non lo so se c'è un'organizzazione, non mi ci metterò a esaminarlo. Quello che è interessante è che è così da sempre. C'era scritto già nel Salmo secondo. Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano invano? Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e il suo consacrato. Spezziamo le loro catene, gettiamo via da noi il loro giogo. Già il Salmo 2, che chissà quando è stato scritto, già vedeva questa immagine dei re della terra, dei principi che congiurano per opporsi a Dio e al suo consacrato. Il suo consacrato è sinonimo di Cristo, anche proprio come parole utilizzate, no? Anche questo è meraviglioso, che ogni volta che troviamo le profezie messianiche nell'Antico Testamento, no? I popoli insorgono contro Dio e contro Cristo. Perché? Perché in Dio, in Cristo, o vediamo il senso, il motivo della nostra vita, oppure vediamo catene. E questi vignaioli fanno una cosa che chissà se aveva senso nel racconto di Gesù. Alcuni commentatori cercano di dargli un significato, ma io penso che è un'affermazione che deve soltanto stupire per la sua esagerazione, no? Questo è l'erede, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Non ha senso, no? Cioè, non ha senso. Non lo so, prendo di mira una famiglia e gli uccido i figli, così quando loro moriranno prenderò i loro beni. Se gli uccido i figli vado in galera, non lo so. Comunque non è così, non funziona, no, il ragionamento. Eppure il ragionamento è quello di questi principi e di questi re che congiurano contro Dio. Gesù è il padrone del mondo? Allora eliminiamolo, perché vogliamo essere noi i padroni del mondo. Padroni della nostra vita, padroni di tutto. Non so se hai presente, questo salmo continua dicendo: ride colui che sta nei cieli, il Signore si fa beffe di loro. Dicevo, caspita, il tempo sta correndo e avevo lasciato per dopo la conclusione, che è interessantissima. E ci avrai forse qualche volta pensato. Gesù non dice cosa farà il padrone della vigna a questi vignaioli. Sarebbe troppo facile, no? Se raccontasse: allora poi venne il padrone con un esercito e sterminò i vignaioli. Molto semplice. Gesù non lo dice. Chiede agli ascoltatori: che farà? Che, come dire, che cosa si sono meritati questi? Quale sarebbe la cosa giusta da fare a questi disgraziati? E gli ascoltatori sono tutti d'accordo, vanno messi a morte, hanno fatto una cosa terribile, non meritano proprio di vivere. E poi, dopo questa risposta, Gesù parla della pietra che i costruttori hanno scartato, che è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Un'altra citazione di un salmo. Cioè, cosa dice? Questi uomini, tutti gli uomini, anche tu e io, perché chissà quante volte siamo ribelli al Signore, meriteremmo la punizione, meriteremmo l'ira di Dio. E invece Dio costruisce il suo nuovo ordine, il suo nuovo regno. E costruisce il perdono a partire da quel figlio che gli uomini hanno ucciso. La pietra scartata, che diventa la pietra angolare, il punto su cui si appoggia tutta la casa, tutta la struttura della casa. Dio ha mandato suo figlio sapendo che sarebbe stato ucciso, con il programma, con l'intenzione di costruire la sua riconciliazione con noi a partire da lì, a partire da questo. Capisci che questo è meraviglioso, no? È meraviglioso anche se lo applichiamo nel piccolo. Il Signore non viene a chiedermi conto con la spietatezza, con l'esigenza di un padrone esigente. Sì, mi chiede conto perché desidera che io usi bene di questi doni. Ma desidera il mio bene, e se sbaglio mi perdona. e mi incoraggia e mi dà le forze. E se non so che risposta dare alla domanda ma cosa sto facendo della mia vita, beh, Gesù in questa parabola mi ha dato uno spunto, la pietra d'angolo, la pietra d'angolo è lui. Non so come impostare la mia vita, beh, ho un punto di partenza. E ancora l'ultima cosa è che ci serve per concludere rivolgendoci alla Madonna, perché Gesù, beh, il popolo dice darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E l'accennò a un nuovo popolo, che è la Chiesa. E di questo nuovo popolo, un popolo che invece gli dà i frutti, che si mette nella posizione giusta nei confronti di Dio, il capostipite, l'inizio, è Maria, che si dichiara serva del Signore, la serva fedele, quella che è desiderosa e contenta di lavorare al suo servizio. Allora prendiamo da lei le parole giuste da dire al Signore, quando lei dice sono la serva del Signore, possiamo dirglielo anche noi, Signore, desidero essere al tuo servizio, desidero vivere, impostare la mia vita secondo la tua volontà.